Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 650 di Studio di X, quello della settimana a partire dal 13 dicembre del 2015, per questa trasmissione dedicata al mondo dei BCL, degli SVL, dei radioamatori, più in generale al mondo delle comunicazioni, nata nel 1979 grazie a un'idea di Stefano Mannelli, Italia Zulu 3, Eco November Hotel, in onda adesso in questa ultima edizione da ben 650 settimane, grazie ai broadcaster internazionali e alle emittenti private che ci supportano nella realizzazione di questo prodotto rimasto unico in lingua italiana ad occuparsi di questi argomenti. Broadcaster internazionali con in testa Adventist World Radio Europe, Radio Voce della Speranza. Ci ascoltate la domenica mattina alle 11 ore italiana sui 9610 kHz, prima rubrica del magazine RWS, diffuso ancora in onde corte da questo che è il più grande broadcaster internazionale, Adventist World Radio. Ci ascoltate, come vi dicevo, ogni domenica mattina come prima rubrica di questo contenitore in lingua italiana formato da diverse rubriche molto interessanti che vi invitiamo a seguire. La prima è sempre quella che state ascoltando in questo momento ed è uno dei broadcaster insieme alla WRMI, Radio Media International, che ci ritrasmette sulle onde corte, ed è anche uno dei broadcaster che ancora vi dà la possibilità di ricevere la cartolina QSL che vi invitiamo a richiedere con un rapporto d'ascolto tradizionale cartaceo con un numero di dettagli tale da poter essere confermato e accompagnato da franco risposta da spedire a AVR Europe RWS Firenze, via del Pergolino 1 50 139 a Firenze. Ma un ringraziamento in questo periodo più che mai particolare va a tutti gli editori delle emittenti in onda media, sono diventate veramente tante, che ci ritrasmettono durante la settimana e che ci permettono di avere anche un rapporto con un numero di ascoltatori veramente veramente alto. Questo lo testimoniano non soltanto le email e i form online che ci riceviamo, ma anche l'attività che abbiamo sui social network. Vi ricordo che siamo presenti con le nostre tre pagine ufficiali, Studio di X, BCL News e Onde Media Italia, e con i due gruppi di discussione, Studio di X, il radioascolto in Radio TV, e Onde Media Italia, dove ci intratteniamo tutta la settimana parlando di radio, di radioascolto e di onde medie italiane. Vi invitiamo a richiedere l'iscrizione ai nostri gruppi, ma presentandoci prima l'attività con un messaggio privato sulle nostre pagine ufficiali. Un ringraziamento quindi a tutti, editori e broadcaster, ma un ringraziamento come al solito, il ringraziamento principale va a voi che ci ascoltate. Intanto un rapporto d'ascolto che mi era sfuggito nelle scorse settimane è quello di Sandro Blatter, ci ha ascoltato dalla Svizzera, dalle parti di Zurigo, con un GRC NRD 545, un'ala 1530. Era domenica 22 novembre, il simpo 553434. L'overhaul, ringraziamenti e QSL elettronica inviata a Sandro Blatter. Saluti e ringraziamenti anche per Livio Righi, è uno dei nostri ascoltatori più affezionati. In questo caso il rapporto d'ascolto è sfuggito anche a, come quello di Sandro Blatter. Anche questo è un rapporto d'ascolto che si riferisce alla trasmissione numero 647 del 22 novembre, effettuata alla ricezione con un ICOM ICR 8005 e una B invertita da 25 metri a Funo di Argelato in provincia di Bologna, 55545 il simpo per lui. Ci ha ascoltato invece con un segnale molto forte, 9.45, un simpo tutto 5 in provincia di Cremona, Luigi Bruno Manzini, un'antenna di polo 40-20 metri con balloon autocostruita e autocostruito soprattutto anche il ricevitore. Questi sono i rapporti d'ascolto che più ci piace ricevere. Ottimo il segnale anche per Corrado Lo Popolo, per Graziano Braga a Stradella, per Renato Feuli con picchi di 9,60, una media di 9,30 con il suo GRC 545 e una long wire da 25 metri a Valentano, tutto 5 il simpo anche per Gabriele Somma, 9,60 il segnale. Ottimo il segnale anche per Marco Bisceglie, ma lui ha notato un po' di fading, 55545 il simpo per lui, con un Kenwood R5000, uno stilo da 1,50 m, e con lo stesso simpo ci ha ascoltato Giampiero Gubbinelli. Ci ha ascoltato anche in questo caso con un fading piuttosto marcato ad Alberto Maria Tassi, 55533 da Roma Nord-Ovest, con un ICR 71E e un'antenna boomerang, comunque un segnale di media 9,20 con picchi di 9,40, tutto 5 a Barletta con un Nikon 706 e un V invertita per Domenico Papavero, tutto 5 per Gioacchino Sallone a Marsala con un Sony CFSW35, C55444 in provincia di Modena per Massimiliano Scordamaglia con ATS 909 Longwire da 30 metri. Ci ha ricevuto anche Carlo Tenga con un Mark II a Benevento, anche per lui molto piacevole l'ascolto, molto forte, 55545 il codice Simpo. E ci ha scritto anche Ettore Gramaglia da Almese in provincia di Torino, ci ha ascoltato con una Degen nella sua antenna telescopica, tutto 4 il Simpo per lui. Ci ha ascoltato come al solito anche Simone Perico, in questo caso il rapporto d'ascolto si riferisce al fine settimana appena trascorso per la messa in onda su IM Radio 1350 kHz 35354 il Simpo per lui. Ci segnala anche altri ascolti che noi vi avevamo invitato a provare, per esempio quelli della trasmissione speciale del Rain Man Radio Club sulla conferenza EDXC 2015 e altre emittenti, fra cui il Dark, ricevute attraverso il relay tedesco di Channel 292. Vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net, l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate, tutte le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono, e potrete invece raggiungere tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale dal nostro sito internet www.bclnews.it. Vi invitiamo a dare un'occhiata, se siete appassionati di onde medie italiane, anche al nostro www.ondemediaitalia.it. sono tutte attività assolutamente senza scopo di lucro, non vi chiediamo alcuna iscrizione, non abbiamo assolutamente interesse a vendervi nulla, men che mai materiale che potrete liberamente trovare su internet, così come sono assolutamente senza fine di lucro anche le nostre attività radiofoniche che vengono fornite gratuitamente agli editori che ce ne faranno richiesta. Ancora un paio di settimane per dare il nostro contributo a Radio Romania Internazionale per il tradizionale sondaggio rivolto agli ascoltatori utenti internet, ma anche agli amici dei social media, e quello della personalità del 2015, chi potrebbe essere e soprattutto perché: sarà un politico, un leader di opinione importante, un imprenditore, un atleta, un artista, uno scienziato o semplicemente una persona sconosciuta al grande pubblico che però vanta una storia esemplare? La lista resta aperta, la risposta appartiene agli ascoltatori e agli amici di Radio Romania Internazionale, che aspetta le nostre proposte accompagnate chiaramente dalle motivazioni. Questa segnalazione si può fare direttamente sul sito www.rri.ro, via email nel caso della redazione italiana ital@rri.ro, su Facebook, su Google Plus, su Twitter, su LinkedIn, insomma su tutti i social network su cui sono presenti, via fax al numero 00 4021 319 0562, o anche per posta tradizionale, ma ormai dati i tempi lo riteniamo assolutamente impossibile. E ci ricordano anche che la personalità del 2014 a Radio Romania Internazionale è stata designata alla giovane militante pakistana per i diritti dell'uomo Malala Yousafzai, insignita del premio Nobel per la pace assieme all'attivista indiano Kailash Satyarthi nel 2014. La personalità del 2015 a Radio Romania Internazionale sarà annunciata come ogni anno il primo di gennaio, quindi il giorno di Capodanno, in questo caso del 2016. Vi ricordiamo ancora della possibilità per i collezionisti di richiedere il calendario tascabile 2016 di Radio Habana Cuba, e soprattutto vi ricordiamo ancora una volta che in molti casi di exer italiani si sono visti rispondere da Radio Habana Cuba nella nostra lingua. Vi ricordiamo anche che mancano giusto 2 settimane e mezzo o qualcosa del genere alla chiusura delle onde medie pubbliche in Francia, per cui per i cacciatori di QSL, ultimi giorni per effettuare gli ascolti ed invitare i rapporti, i canali interessati sono parecchi, ne abbiamo parlato anche attraverso i nostri gruppi e liste di discussione nei giorni e nelle settimane appena trascorse. Vi ricordo comunque che parliamo di onde medie pubbliche, per cui Bretagna 5 e qualche altro trasmettitore, quello di Transworld Radio per esempio, non dovrebbero essere affetti da questa chiusura, così come al momento non è prevista la chiusura delle trasmettitore in onda lunga, ma nella prima trasmissione del 2016 faremo il punto esatto di quelle che sono state queste disattivazioni, così come ha annullato tutte le speciali trasmissioni a venire PCJ Radio. Lo ha annunciato Kit Perron su Facebook. Siamo convinti che Kit Perron tornerà sulle onde corte, ma al momento questa è la situazione. E poi vi ricordo, e questa è un'ultima chiamata, che domenica prossima 20 dicembre ci saranno le prime trasmissioni speciali di European Music Radio, di cui ascoltate anche le identificazioni in lingua italiana. Sono 4 segmenti da un'ora che andranno in onda attraverso The Mighty KBC, attraverso MV Baltic Radio Channel 292, nello specifico fra le 8 e le 9 UTC 7265, questa trasmissione attraverso MV Baltic Radio, fra le 9 e le 10 6045 attraverso The Mighty KBC, fra le 9 e le 10 ancora su 9485 attraverso MV Baltic Radio, e poi la sera fra le 20 e le 21 UTC sui 6070 kHz attraverso il trasmettitore di Channel 292. E non sono mai mancati nel corso degli anni, per tantissimi motivi, i nostri plausi ad Andrea Borgnino. Questa volta il nostro plauso va per uno speciale di 10 trasmissioni che sono state realizzate per Radio 6 Teca, che vanno in onda già dal 7 dicembre, dal lunedì e venerdì alle 16, due settimane per la ritrasmissione di questo programma, che è andato in onda per la prima volta a Radio 3 nel novembre appunto del 1993, adesso ripreso da Radio Teca. Sono 10 puntate curate da Andrea Borgnino, e la storia di Oggi in Italia, una trasmissione comunista impiantata in Cecoslovacchia e delle controparti. Questa era la prima puntata di Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. È un programma che può essere ascoltato su www.radioseiteca.rai.it, dal quale è possibile scaricare ciascuna delle 10 puntate, che sono molto molto interessanti. La guerra fredda fu anche una guerra radiofonica, come molti di voi sapranno e ricorderanno, una vera battaglia ideologica combattuta via etere tra comunisti e anticomunisti. E questo è proprio il tema delle voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga, un programma in 10 puntate che è andato in onda su Radio 3 nel novembre del 1993. La trasmissione è costruita esclusivamente sui documenti, tutti inediti, trovati nell'archivio della Radio Ceca a Prerov a Nad Labem, un pugno di case a una trentina di chilometri da Praga. Negli archivi sono custodite anche le carte relative a Oggi in Italia, la trasmissione clandestina che era nata da un accordo diretto tra il Partito Comunista Italiano e il Partito Comunista Cecoslovacco addirittura nel 1949. Per 18 anni, dal 50 al 68, ben 5 volte al giorno, sulle note di Va Pensiero, irrompeva nelle case di milioni di italiani quella che i comunisti ritenevano la voce della verità, una sorta di Rai Rossa, di unità parlata, seguita come durante la guerra Radio Londra. Questi documenti, spiega Giovanni De Luna, che è autore del programma con la collaborazione di Stefano Vitali, non soltanto evocano le atmosfere del decennio delle passioni, ma consentono anche di sciogliere alcuni nodi di grande interesse storiografico. Tutta la programmazione di Oggi in Italia rifletteva nel suo palinsesto l'impronta pedagogico-autoritaria assunta dalla politica culturale del Partito Comunista Italiano. Apriremo le botteghe degli scandali democristiani, ne elencheremo le menzogne e vi diremo chi è il fesso della settimana, annunciava lo speaker di Oggi in Italia il 26 marzo del 51. Il governo italiano non rimase comunque a guardare, contro la Radio Rossa furono intraprese iniziative giudiziarie e diplomatiche, su cui esercitò la propria ironia Gaetano Salvemini, un intellettuale non certo sospettabile di simpatie comuniste. Il Minkul Cop di oggi scrive su Il Ponte del 54: non è certo più intelligente di quello di ieri. Vi invitiamo, come vi dicevo, ad andare sul sito www.radioseiteca.rai.it a scaricare queste 10 puntate delle voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga, puntate veramente molto molto interessanti. E in Italia ritarda ad affermarsi la diffusione della tecnologia 4K, parliamo di video e di televisione, come al solito lo facciamo con un pezzo molto interessante tratto da Newslinet. Continuano a non vendere in Italia la televisione di ultima generazione che supportano il 4K, questo a causa della mancanza di contenuti nel paese, anche se Netflix porta attenzione sul mercato. Tarda a fare breccia appunto nel nostro di mercato la diffusione delle TV in grado di trasmettere contenuti in 4K, il cosiddetto Ultra HD. Non ci si può sorprendere, dopo tutto il nostro paese sembra avere un talento quasi innaturale per il ritardo tecnologico e riesce a sfoggiarlo in ogni occasione propizia. L'ultima frontiera dei ritardatari riguarda appunto la diffusione degli apparecchi televisivi di ultima generazione. In effetti non c'è neanche da sorprendersi troppo, a fronte delle spese significative che questi apparecchi comportano, possono, parliamo di oltre 1000 euro, non c'è in effetti un vero e proprio vantaggio nel loro possesso, dato che in pratica non ci sono contenuti disponibili 4K in Italia. Così i produttori di TV si azzuffano per contendersi quel misero 3% del totale delle vendite di televisioni nel 2014, è previsto un 5% alla chiusura di questo 2015, che sono gli apparecchi Ultra HD acquistati in Italia. Per dare uno scossone alla problematica ci voleva, come troppo spesso accade, l'ultimo arrivato dall'estero. Nel caso specifico parliamo di un fornitore di contenuti, ma non soltanto, anche di un produttore di contenuti in alcuni casi, di cui ci occupiamo in maniera costante, perché fenomeno di questo settore, di questa parte del mondo delle comunicazioni, è il colosso americano Netflix, il colosso della TV on demand, che è arrivato nella penisola il 22 ottobre scorso. La compagnia di Reed Hastings ha fatto dell'Ultra HD un segno distintivo, qualcosa che possa differenziarla dalle televisioni e da altri servizi dello stesso tipo, mettendo a disposizione dell'utenza un abbonamento che consente di usufruire di contenuti in 4K con una piccolissima differenza di prezzo. Ecco allora che i distributori di contenuti cadono improvvisamente dalle nuvole e si accorgono di aver ignorato in maniera totale una fetta di mercato per un paio d'anni. Negli ultimi mesi di questo 2015 si accavallano gli annunci riguardanti l'Ultra HD quasi come se fosse un'incredibile rivoluzione scoperta solo qualche ora prima. Si parte dalla lungimirante Mediaset, che ne annuncia l'avvento sulla sua TV online Infinity, partita proprio a dicembre. L'offerta include alcuni film di casa Warner ed è stata presentata con una nota di orgoglio e soddisfazione. Infatti Chiara Tostato, che è la direttrice commerciale proprio di Infinity, ha tenuto a precisare che il suo è il primo servizio in Europa a consentire la visione dei film della Warner in Ultra HD. Infatti ora possono contare su ben 11 film a fronte della già citata Netflix, che ha a disposizione l'intero catalogo. Per quello che riguarda Sky invece, la Pay TV manifesta una calma serafica, almeno per quello che riguarda il nostro paese. La piattaforma Sky Q partirà nel 2016 in Regno Unito e Irlanda, invece in Italia se ne parlerà più avanti, prima o poi. Della Rai meglio non parlare, probabilmente deve ancora orientarsi fra canoni in bolletta, TV mobile e streaming online. Perfino il Vaticano si è accorto dell'innovazione tecnologica e ha deciso che trasmetterà la cerimonia di apertura della Porta Santa anche in 4K, evento che è avvenuto qualche giorno fa, l'8 di dicembre per l'esattezza. E mentre i soliti noti del mercato televisivo si affannano a lanciarsi sulle novità, Netflix invece potrà godersi la fine di quest'anno e almeno le prime battute del 2016 come quasi unico broadcaster a offrire il servizio, sicuramente l'unico a proporlo su tutto il suo catalogo. A fregarsi le mani sono ovviamente i produttori delle sopra citate TV di ultima generazione, prima fra tutti Samsung. L'azienda coreana infatti si è subito messa all'opera, stringendo accordi sia con Netflix che con Infinity per offrire, insieme all'acquisto degli apparecchi, un certo numero di mesi gratuiti di abbonamento, un'offerta che potrebbe, questo sulla carta, dare al mercato la spinta di cui aveva bisogno. C'è una sola ultima barriera davanti alla possibilità che questa tipologia di accordi possa seriamente funzionare, si chiama banda larga, un argomento che ancora più del 4K causa sconcerto e frustrazione nel nostro paese. Secondo i dati Agicom infatti circa l'80% dei sottoscrittori a banda larga naviga meno di 10 mega, in altre parole significa che il nostro paese è indietro anche in questo. Beh, lo sappiamo, ce ne occupiamo da anni. Questo potrebbe essere un serio problema, conclude Newsline.it, se il 4K venisse lanciato, come già sta accadendo, attraverso i servizi online. Il rischio è che gli italiani acquistino televisori da migliaia di euro per entrare in un inferno di buffering interminabili fino a rinunciare a questa blasonata altissima definizione. Forse sarebbe utile imparare a fare le cose con ordine e calma invece di affannarsi in netto ritardo per trovare un posto nella corsa a loro. E anche noi da qualche anno siamo, fra virgolette, costretti ad occuparci delle nuove tecnologie, della tanto decantata rete applicata al mondo delle comunicazioni, che dà sicuramente delle possibilità molto molto interessanti, ma che ancora non paga. Approfittiamo di un altro pezzo di Newsline.it, questa volta a firma di Ruggero Righini, per salutare purtroppo la chiusura, ci auguriamo temporanea e che non sia pregiudicante della fine definitiva di un progetto, della chiusura di un emittente, fra l'altro di due amici che salutiamo, di Roberto Bagazzoli e di Paolo Simonetti, che il 31 dicembre chiude i battenti. Si tratta di Stereo Pesaro 2.0, una web radio che era nata con l'intenzione di riportare in vita la storica emittente Stereo Pesaro 103, nascita che risale al 30 settembre del 2013. Il marchio tornerà al suo legittimo proprietario, che è la ancora in attività Radio Sabbia SRL, che durante il periodo di vita dell'emittente ne ha concesso l'utilizzo. La pagina Facebook dell'emittente spiega che lunedì 30 partono le comunicazioni ufficiali per la chiusura della nostra web radio Stereo Pesaro. La pretesa di autofinanziamento si scontra con la grave crisi economica che stiamo attraversando in privato. La sua chiusura non è una scelta a cuor leggero per il denaro speso e per le energie investite, ma una scelta consapevole per un progetto che soffre la mancanza di liquidità. Il marchio tornerà al suo proprietario legittimo, che ringraziamo fin d'ora per averci concesso la possibilità di poterlo utilizzare a titolo gratuito. Ringraziamo anche chi ci ha seguito in questa idea della web radio amatoriale e ci ha messo il suo tempo, ma avendo voluto fare le cose nella legalità totale i costi non sono più sostenibili. Sono stati 3 anni speciali, ringrazio quanti ci hanno seguito e ci seguiranno fino alla fine delle trasmissioni. La stazione presentava un ricco palinsesto fatto di musica e intrattenimento per ben 13 ore al giorno, ogni ora info nazionali e 4 edizioni locali, più aggiornamenti sugli eventi della città e della provincia. Un saluto e un abbraccio ai due amici che hanno messo in piedi Stereo Pesaro 2.0, cioè Roberto Bagazzoli e Paolo Simonetti, e ci auguriamo quanto prima di poter dare la notizia della riapertura della loro emittente, e soprattutto ci auguriamo quel giorno di esserci ancora anche noi, perché il momento è veramente duro. Questo è un discorso che ci potrebbe aprire a parlare anche di quello che potrebbe essere l'aspetto commerciale delle onde medie italiane, che da anni per le quali da anni insomma lottiamo per un'apertura ai privati. Adesso ci vediamo insomma in procinto poter insomma vedere che la montagna possa partorire un topolino, almeno per quello che riguarda i piccoli soggetti, che sembrerebbero dalle idee del Ministero e dell'Agicom assolutamente escluse da questa avventura. È un argomento che ci sta particolarmente a cuore e ne approfitto anche per dirvi che chi vuole avventurarsi in questa del gioco di parole può cominciare a leggere qualcosa dal nostro sito internet www.ondemediaitalia.it, e proprio in settimana abbiamo aggiornato il vademecum per chi vuole trasmettere in onde medie, compilato da Giorgio Marsiglio, grazie al quale grazie alla cui lotta da privato cittadino abbiamo quantomeno la possibilità di occuparci di questi argomenti oggi anche sui banchi degli organi competenti. E dovrebbe essere pubblicata a breve la delibera Agicom riguardante l'asta per le frequenze internet. Il regolamento riguarda l'assegnazione di frequenze nella banda 3600-3800 MHz e a quanto pare sarebbe già stato approvato lo scorso 1 dicembre dall'autorità delle comunicazioni. Si tratta di una delibera mirata ad accelerare il completamento della rete mobile di quarta generazione, l'LTE, oltre che a consentire un collegamento veloce laddove non arriva una rete fisica adeguata, attraverso la tecnologia del Fixed Wireless, che prevede l'utilizzo di un'antenna per il trasporto del segnale ad alta velocità nelle case. Le frequenze in questione sono richieste ormai da tempo dagli operatori del settore e pare saranno assegnate in parte attraverso asta onerosa e in parte attraverso beauty contest. Nello specifico si parla di 2 lotti, di cui un primo di 100 MHz sarà sul livello nazionale, quindi riparato da interferenze grazie a un cuscinetto di 5 MHz. Verrà suddiviso fra zone urbane ed extraurbane, 50 MHz ciascuno. Quelle urbane saranno vendute all'asta e utilizzate, si prevede, soprattutto dagli operatori mobili per potenziare la rete 4G, quelle invece extraurbane copriranno soltanto alcune regioni al fine di colmare il digital divide sulla banda ultralarga, in modo da facilitare il raggiungimento dell'obiettivo del governo di dare a tutti i 30 megabit entro il 2020. Queste ultime saranno assegnate attraverso il beauty contest. Il secondo lotto invece include frequenze per altri 95 MHz che sono al momento occupate in parte dal radar della difesa e in parte da alcune televisioni, come esempio la RAI, per far viaggiare il segnale con un sistema di ponti radio. Riguardo alla liberazione di queste, stando a quanto affermato da Francesco Posteraro, se ne starebbe già occupando il MISE nell'ambito di un più generale processo di refarming. Per queste frequenze l'Agicom suggerisce l'uso di licenze locali che al massimo potranno avere estensione macro regionale. Inoltre è prevista una procedura in base alla quale il MISE segnala al mercato quelle frequenze sono disponibili e a seguito di tale avviso gli operatori possono presentare domanda di aggiudicazione ed eventualmente un'offerta economica. Conclude Newslinet che questo sarebbe il modo di poter riassegnarle rapidamente appena liberate, e che rimane soltanto da attendere la pubblicazione del testo definitivo con tutti i dettagli del caso. E siamo in chiusura di questo appuntamento numero 650 di Studio X, quello della settimana a partire dal 13 dicembre del 2015, la terz'ultima di questo anno che ci ha visti ancora insieme, come avviene ormai da 13 anni consecutivamente, almeno per questa edizione, perché la trasmissione ha una storia ben più lunga, è già nel 37esimo anno di vita grazie a un'idea del 1979 di Stefano Mannelli, Italia Zulu 3 Eco November Hotel. Noi siamo qui come ogni settimana a tenervi compagnia con notizie provenienti dal mondo della radio e del radioascolto internazionale, ma ci occupiamo insomma a 360 gradi di mondo delle comunicazioni, e di questa trasmissione troverete tutto su www.studiodix.net, il nostro sito internet, dove oltre all'archivio di tutte le puntate fino a oggi realizzate nelle ultime 650 settimane, nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, troverete anche tutte le possibilità per contattare noi e le emittenti che ci ritrasmettono. Tutte quelle che sono invece le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionali le troverete raggiungibili da www.bclnews.it, e un'occhiata vi invitiamo a darlo anche al nostro ultimo nato, il sito internet dedicato alle onde medie italiane, raggiungibile dall'URL www.ondemedieitalia.it. Vi ricordiamo anche la nostra politica di conferma, o meglio quella delle emittenti che ci ritrasmettono. Confermiamo con QSL elettronica o con email i rapporti che ci giungeranno attraverso email o attraverso i form online presenti sul nostro sito www.studiodix.net. Per le emittenti che hanno predisposto una cartolina QSL cartacea, bisogna invece inviare a loro un rapporto d'ascolto tradizionale cartaceo con un numero di dettagli tale da poter essere confermato e accompagnato da francorisposta nel caso di Adventist World Radio. L'indirizzo è via del Pergolino 1 50 139 a Firenze, ma troverete anche in questo caso tutti i dettagli sul nostro sito internet. La nostra presenza sui social network vede come insomma presenza principe quella su Facebook, con le tre pagine ufficiali BCL News, Studio di X e Onde Media Italia, e con i due gruppi di discussione Onde Media Italia e Studio di X Radio Ascolto e Radio TV, ai quali vi invitiamo a chiedere l'iscrizione, però nel caso in cui non ci conosciamo, non abbiamo avuto mai altri rapporti radiofonici, inviateci attraverso le pagine ufficiali due righe di presentazione della vostra attività. Siamo veramente al termine, la linea torna adesso alla normale programmazione di questa rete, nel caso di Adventist World Radio alle altre rubriche del magazine RWS. Noi saremo qui puntuali fra 7 giorni, stessa ora e stessa frequenza. Da Roberto Scaglione è davvero tutto, alle prossime e buoni ascolti.